Franco, un caffè e un cornetto, per favore. Alla crema? No, questa mattina integrale, ieri sera ho esagerato un po' con i dolci. E a questo punto prendo il caffè e il cornetto e mi dirigo al solito tavolino. Ormai da anni, prima di recarmi al lavoro, faccio una tappa in questo bar. È un'abitudine, una specie di rito. Siedo sempre davanti allo stesso tavolino, come una forma di scaramanzia per iniziare bene la giornata. Infatti, se lo trovo occupato, aspetto che il cliente si alzi, altrimenti consumo la colazione in piedi e me ne vado via. Questa mattina sono fortunato. Il posto è lì che mi aspetta. Mi siedo e comincio a gustarmi il mio cornetto. Lancio un'occhiata fuori dal bar perché inizia a piovigginare. Che noia! Ho dimenticato l'ombrello. Appena finisco di formulare il pensiero, entra un uomo elegante, ben vestito, sulla cinquantina. Si scrolla le gocce di pioggia dalla giacca e con un fazzoletto di carta pulisce le lenti degli occhiali. Ordina un cappuccino, mentre attende di essere servito dalle spalle al bancone e comincia a fissarmi. Abbasso lo sguardo. In effetti sono stato io il primo a guardarlo e spero che non abbia frainteso. Tiro sulla testa e lui è ancora lì, a fissarmi. Credo che sia meglio andare via per evitare spiacevoli malintesi. Butto giù l'ultimo pezzo di cornetto rischiando di strozzarmi e poi mi alzo. Pochi secondi e una voce mi scuote. «Posso sedermi qui?» La conferma è che ha davvero travisato. L'uomo elegante ha un sorriso scintillante, vuole sedersi di fronte a me. Eppure ci sono altri tavolini liberi. Seppur garbato, è palese il suo tentativo di un approccio. Vorrei liquidarlo con un «Mi dispiace tanto, ma ha sbagliato persona». Ma sto per andare via e così pronuncio le solite parole di circostanza. «Si accomodi pure, ho finito, stavo per uscire». «Prende un altro caffè?» «No, la ringrazio, sono già in ritardo». «La prego, giusto pochi minuti». «Ora sta veramente diventando inopportuno». «Grazie, no, buona giornata». Il mio tono è deciso, anche leggermente scortese. Pochi passi verso l'uscita e di colpo mi immobilizzo. «Vorrei parlarle di Roberta». Deglutisco con fatica e mi giro lentamente. «Scusi?» gli dico frastornato. «Si sieda, la prego. Le ruberò davvero molto poco». Mi accomodo senza sapere il motivo. O lo so, ma in questo istante è tutto un po' confuso. Beve un sorso, poggia la tazza sul piattino e mi regala ancora un sorriso sornione. Io sono cristallizzato e mi sento un idiota. Sembra di essere vittima di uno scherzo e mi chiedo quale sarà la prossima mossa. «Allora lo prende un caffè?» Faccio di no con la testa e spero che traspaia, dall'espressione, anche il mio nervosismo. È stato abbastanza complicato rintracciarla. Ho impiegato parecchie settimane, ma alla fine ho scoperto la sua identità, il suo lavoro, lo stato civile, il suo bar prediletto ed eccomi qui. Io comincio a sudare freddo. «Stia tranquillo, non sono un serial killer, sono semplicemente il marito di Roberta». Prendo un respiro profondo, la tensione continua a salire. Marito di Roberta. A questo punto avrei quasi preferito il maniaco seriale. «Cosa vuole da me?» replico schiarendomi la voce. «Cosa mai posso volere secondo lei?» Evito di rispondere, la domanda è decisamente retorica. «Sono sposato con Roberta ormai da 22 anni, un matrimonio con una serie di alti e bassi, come tutti, ma posso definirlo un matrimonio sereno, due figli. Il primo ha iniziato l'università quest'anno, la seconda invece al liceo». «Che stupido, credo che lei sia già informato. Sa pure che abbiamo un cagnolino di nome Toby e una gatta bianca chiamata Nuvola». Ho la testa china. Il professore che sorprende l'alunno a copiare. Mi sento proprio così in questo frangente. Neanche a dirlo, io sono l'alunno, stolto, che si è fatto beccare. Eppure siamo stati così attenti. Abbiamo calcolato ogni minimo dettaglio, ci siamo incontrati in alberghi sperduti, abbiamo macinato chilometri per evitare di essere visti, uscivamo separatamente dagli hotel per non destare sospetti. A volte abbiamo utilizzato il treno per raggiungere la nostra destinazione proprio per essere più sicuri. Accortezze inutili, visto che oggi sono qui con il marito della mia amante, che fra un po' mi dirà pure quando scade la mia patente e il bollo dell'auto. «Vuole sapere come vi ho scoperti?» Il mio capo fa un leggero cenno di assenso. Ormai conosco bene mia moglie. Quando mi racconto una bugia, il tono si fa più alto. Lei non se ne accorge, ma in tutti questi anni ho imparato a distinguere le sfumature del suo timbro e so anche quando mente. Mentre espone la sua abilità nel riconoscere le menzogne, gioca con un fazzoletto di carta riducendo la strisce. Un po' inquietante. Ogni martedì un appuntamento. Una volta con l'estetista, poi una volta con l'amica, un impegno improvviso di lavoro, ma la sua voce nel comunicarmelo si alza sempre di due toni. Ecco il segnale. Lo fisso per qualche secondo e poi lui continua. Inoltre, il pacchetto infiocchettato trovato sotto una montagna di biancheria mi ha dato la conferma. Non era per me. L'ho compreso il martedì successivo, quando è sparito. Ma cosa vuole ora da me? Vorrei tanto ripetergli la domanda, ma ho la gola secca e la lingua incollata al palato. Lei è innamorato di mia moglie? Mi guarda con gli occhi sbarrati in attesa di una risposta. Non lo so, dico sussurrando. Invece io sì, sono ancora innamorato di Roberta. Mi chiami pure un imbecille, patetico, egoista, sì, anche cornuto se vuole. Ma io non ho mai smesso di amarla. Ho sempre tollerato i suoi malumori, le sue insoddisfazioni e anche le sue ripetute scappatelle. Mi dispiace deluderla, ma lei non è il primo, lo sapeva? Sì, lo immaginavo, ma nella sua voce rilevo un sottile sadismo. Però con lei è durato di più. Già, lei mi ha spiazzato. Sempre brevi relazioni, ma questa volta no. Allora ho capito che dovevo agire se volevo salvare il mio matrimonio. Anzi, a pensarci bene, salvo due matrimoni, anche il suo. Guardo l'orologio. Sono trascorsi solo pochi minuti, ma ho come l'impressione che la chiacchierata, o meglio dire il monologo, stia durando da ore. Ha due figli anche lei, vero? Mi prende in giro, lo sa perfettamente. Forse conosce persino i loro nomi. Avranno la stessa età dei miei, hanno bisogno di noi. Possiamo lasciarli soli? Ascolti, è tutto così assurdo. Deve parlarne con sua moglie, non con me. E dico la frase tutta d'un fiato, sperando di mettere fine a una pagliacciata dai contorni opprimenti. Sto per alzarmi, ma lui mi blocca, afferrandomi per un braccio. Pensa sia facile? Roberta è innamorata di lei. Cala un silenzio gelido, nonostante il bar sia pieno di gente. È come se fossimo racchiusi in una bolla, estraniati dal contesto, assorti nella nostra conversazione. Ora mi dica lei che cosa dovrei fare. Dovrei lasciarla andare? Sì, forse amare significa questo, ma la mia vita non avrebbe più senso. Stare lontana da Roberta e dai miei figli mi ucciderebbe. Allora la prego, faccia un passo indietro. Se non è innamorato di Roberta, esca per favore dalla sua vita prima che sia troppo tardi. I suoi occhi sono pieni di lacrime e le sue mani tremano in un modo concitato. Mi fa tenerezza. L'uomo elegante, sicuro di sé, si è trasformato in un cucciolo indifeso e spaventato. Mi guarda pendendo dalle mie labbra. D'accordo, lo farò. Lui mi sorride, vorrebbe quasi abbracciarmi, invece mi stringe la mano ed esce dal locale. A questo punto prendo il cellulare e compongo un messaggio. Roberta, appena puoi, chiamami. È urgente. Alla fine è giusto così. Uscirò dalla sua vita. Franco, mi fai un altro caffè, per favore?